Il radiogiornale.
Negare il visto alla delegazione palestinese mette in gioco la neutralità dell'ONU, duramente criticata la mossa degli Stati Uniti prima dell'Assemblea Generale. Guerra a Gaza, ex ambasciatori ed ex alti funzionari svizzeri chiedono al Consiglio federale azioni concrete contro il governo Netanyahu. Assassinato in Ucraina l'ex presidente del Parlamento Andriy Parubi, aveva contribuito alla caduta del governo filorusso di Yanukovych. Per lo sport, Riedi approfitta del ritiro di Mairzak e approda agli ottavi degli US Open, sconfitte in amichevole Lugano e Ambripiotta. Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Partiamo dalla decisione di negare il visto d'entrata alla delegazione palestinese in previsione dell'Assemblea Generale dell'ONU del 9 settembre a New York. Sulla controversa mossa degli Stati Uniti sentiamo il contributo di Bettina Müller.
Quest'anno 150 paesi vogliono riconoscere lo Stato di Palestina, tra questi la Francia, il Regno Unito, l'Australia e il Canada, una mossa che gli Stati Uniti e Israele sono determinati a ostacolare. John Daniel Ruch, che è ambasciatore svizzero, è stato ambasciatore in Israele e in Turchia, ritiene che si tratta di una mossa diplomatica e simbolica che non riuscirà a fermare la procedura in corso per il riconoscimento dello Stato di Palestina.
Ils vont pas empêcher Macron d'apparaître à la tribune et puis ils vont pas empêcher, ils peuvent pas empêcher des États comme la France.
Questo non impedirà Macron di parlare alla tribuna o di bloccare la Francia e gli altri 150 paesi di riconoscere la Palestina, ha detto Ruch, e anche se la delegazione palestinese e Mahmoud Abbas resteranno a Ramallah. E questo perché, ricorda Jean Daniel Ruch,
i rappresentanti che sono basati a New York, notamment l'ambassadeur Riyad Mansour, devrait pouvoir participer, parce qu'ils vont pas l'expulser.
Ecco, il rappresentante palestinese all'ONU, Riyad Mansour, sta a New York e dovrebbe poter partecipare. E resta comunque questa decisione americana di escludere la delegazione palestinese una crassa violazione del diritto internazionale, secondo Ruch, che dice che l'accordo del 1947 che regola la presenza del quartier generale dell'ONU a New York, in questa gli Stati Uniti si impegnano a garantire l'accesso senza ostacoli di tutte le delegazioni.
Parce que dans l'accord qui régit la présence des Nations Unies, le quartier général des Nations Unies à New York.
Quindi Ruch non è sorpreso perché questa decisione è secondo lui l'ennesima dimostrazione del disprezzo sistematico dell'amministrazione Trump per gli obblighi internazionali degli Stati Uniti.
Trump è devenu pratiquement systématique, hein, le mépris total pour les obligations internationales des États-Unis.
La guerra a Gaza ora, ex ambasciatori ed ex alti funzionari svizzeri hanno inviato una lettera aperta al Consiglio federale perché dalle condanne a parole passi ai fatti e intraprenda misure concrete contro Israele. Aaron Guidotti.
È la seconda lettera di questo tipo in poco più di due mesi. La prima era destinata solamente al consigliere federale Ignazio Cassis e chiedeva di non tergiversare più e di condannare Israele soprattutto per quanto riguardava la gestione fallimentare degli aiuti umanitari a Gaza, con civili affamati uccisi in cerca di cibo. Questa volta il destinatario è l'intero Consiglio federale. Tra gli autori, l'ex ambasciatore Jean-Hubert Lebey. Per lui la semplice condanna ormai non basta più.
Noi diciamo si dovrebbe adesso andare più avanti, essere molto più concreti e prendere misure concrete. Così, ma adesso vedendo quello che stanno facendo nella banda di Gaza è inaccettabile, è un scandalo assoluto. Non so se è un genocidio o no, ma quello che fanno non è accettabile.
Tra le rivendicazioni, azioni concrete che il governo deve intraprendere, tra cui riconoscere lo Stato di Palestina, interrompere ogni cooperazione militare con Israele e vietare le esportazioni svizzere di armi e beni a duplice uso, militare e civile. Ma anche vietare il commercio con le colonie israeliane nei territori palestinesi occupati o imporre sanzioni mirate ai ministri, ai responsabili governativi, ai comandanti militari sospettati o responsabili di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità e di complicità in genocidio. Gli autori non si aspettano una risposta dal Consiglio federale, ma sperano che la lettera possa perlomeno far discutere.
Anche in Ticino, alla stazione di Lugano, ieri sera verso le 18, un centinaio di persone ha manifestato in modo pacifico contro la guerra in Medio Oriente. È la terza protesta del genere organizzata nelle ultime settimane dal collettivo a sostegno della Palestina. Netanyahu ha confermato che è stato identificato il corpo di un ostaggio di 28 anni ucciso il 7 ottobre 2023 e trasportato dai terroristi nella striscia di Gaza. Il premier israeliano ha rilevato che finora sono stati recuperati 207 ostaggi, di cui 148 in vita. Il capo del governo dello Stato ebraico resta determinato a riportare in patria tutte le persone sequestrate. Nelle mani di Hamas ne restano 48, di cui solo 20 sarebbero ancora vive. Ed è stato probabilmente ucciso dal fuoco amico a Gaza il maggiore dell'esercito israeliano morto nella nuova offensiva. Oggi avrebbe concluso il turno di servizio. Il sindaco della sua città precisa che è il caduto numero 900 della guerra. In Ucraina proseguono a tutto campo le indagini sull'assassinio dell'ex presidente del Parlamento Andriy Parubi, freddato ieri mattina a Leopoli. Davide Maria De Luca.
Parubi è una figura molto importante nella storia recente dell'Ucraina. Parubi era il capo dei comitati di autodifesa di Maidan, la rivoluzione del 2014 in cui il presidente filorusso Viktor Yanukovych fu costretto a fuggire dal paese. Ma Parubi lascia un'eredità ancora più ampia nella politica ucraina. Negli anni 90 è stato uno dei fondatori della moderna estrema destra ucraina, si è moderato a partire dal 2004 pur restando su posizioni di convinto nazionalismo antirusso. Poi dopo Maidan è diventato presidente del Parlamento ucraino, è stato il ruolo più importante che ha ricoperto nella sua carriera. È un ruolo che ha usato per promuovere le principali leggi sulla lingua ucraina che limitavano l'utilizzo del russo, soprattutto nell'istruzione scolastica. Insomma, una figura molto importante nella storia che però era sostanzialmente da anni ormai un pensionato, non più impiegato nella politica attiva. E per questo il suo assassinio proprio ora colpisce in maniera particolare. Quella di Parubi è stata un'esecuzione, non ci sono dubbi, ci sono proprio i filmati che mostrano l'atto dell'assassinio. Parubi è stato ucciso da un uomo travestito da fattorino delle consegne che gli ha sparato in maniera ravvicinata diversi colpi di arma da fuoco. I primi sospettati ovviamente sono i servizi segreti di Mosca che avrebbero colpito Parubi perché era una figura simbolica del nazionalismo ucraino ma allo stesso tempo relativamente accessibile. Parubi ormai essendo praticamente in pensione non aveva una scorta e questo assassinio potrebbe essere anche una sorta di rappresaglia per simili attacchi e assassini mirati che sono attribuiti agli agenti di Kiev che sono stati compiuti in Russia contro blogger, propagandisti ma anche ufficiali militari. Però in questo momento di tensione per il paese, di tensione estrema per l'Ucraina, tutte le piste restano aperte, comprese quelle che portano all'interno dell'Ucraina stessa.
In Indonesia sono degenerate in violenti scontri le proteste contro la nuova indennità per i deputati, equivalente a quasi 10 volte il salario minimo. La rivolta mette in difficoltà il presidente Subianto, l'ex generale autoritario, in carica da quasi un anno. Dall'interno a Losanna si è svolto pacificamente il corteo in memoria del ragazzo di 17 anni morto mentre fuggiva dalla polizia con lo scooter. I manifestanti hanno raggiunto il luogo dello schianto dove per due notti consecutive si erano verificati scontri e disordini. Un 19enne identificato dalla videosorveglianza è stato arrestato negli scorsi giorni con l'accusa di sommossa, danneggiamenti e atti di violenza contro le forze dell'ordine. Il giovane, che ammette i fatti, si trova in detenzione preventiva. È entrata nel vivo a Mollis, nel Canton Glarona, la festa federale di lotta svizzera. Fino a domenica si affronteranno 274 atleti. L'arena provvisoria può accogliere oltre 50.000 spettatori e durante i tre giorni di gara sono attesi fino a 350.000 visitatori. E ora la cronaca sportiva con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, iniziamo dal tennis, da Leandro Riedi che ha centrato uno storico ottavo di finale agli US Open, non tanto per merito suo a questo giro, ma per sfortuna del suo avversario, il polacco Majrczak, ritiratosi per infortunio dopo 30 minuti con l'elvetico avanti 5-3. Prosegue anche Jannik Sinner che ha avuto la meglio del canadese Shapovalov fino a 4 set nel tabellone femminile, avanza agli ottavi, la numero 3 golf. Passiamo alla Super League di calcio in cui Lugano tornerà a giocare alle 16:30 a Berna con lo Young Boys. Questi i risultati della serata: Sion Basilea 0-1, Winterthur Zurigo 1-3, 1-1 tra Thun e Grasshopper. Primi punti persi dalla formazione di Lustrinelli che rimane comunque al comando. Oltre alla partita dei bianconeri, alle 14 Losanna-San Gallo, alle 16:30 Servette-Lucerna. In Italia il Napoli ha vinto all'ultimo in casa con il Cagliari, 1-0 anche della Roma a Pisa, Parma-Atalanta 1-1 e Bologna-Como 1-0 e gli altri due risultati. Passando all'hockey, il Lugano ha incassato la prima sconfitta in questo pre-season, perdendo in casa 4-2 dalla Rapperswil, battuta d'arresto anche per l'Ambripiotta alla Gottardo Arena. A spuntarla è stato il Kloten per 4-1. In Champions League vittoria per lo Zugo, con il Grenoble e Berna sconfitto in Svezia dalla Lulea. La nazionale femminile invece perso nettamente 5-0 contro la Finlandia nell'ultima sfida della tappa svizzera dell'Eurotour. Sarà un'altra volta Oscar Piastri a partire in pole position, accadrà nel Gran Premio d'Olanda, dove a partire dietro l'australiano saranno il suo compagno di McLaren Norris e Verstappen. Su Red Bull, quarto posto a sorpresa per il francese Ajar sulla Racing Bulls. Concludiamo con le due ruote: l'ottava frazione della Vuelta se l'è aggiudicata il belga Philipsen, che ha vinto la volata a grande gruppo. A Saragozza la maglia rossa è ancora il norvegese Train, oggi nona tappa di 195 km.
E prima di salutarci diamo uno sguardo al tempo, che oggi domenica 31 agosto sarà generalmente soleggiato in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli in montagna, nella notte minime in calo a 12 gradi, le massime raggiungeranno ancora i 25. E da parte nostra è tutto, grazie per averci seguito e buon ascolto con i nostri programmi.